Buon sabato a voi tutti, voi che siete collegati, un caro abbraccio fraterno. Allora, il tema di oggi è un tema che si spera intrighi delle persone che si imbattono nei nostri video. Difatti il tema di questo nostro sermone vuole essere un messaggio che è di grande speranza, perché vuole condividere una grande speranza a dispetto della difficoltà di questa vita e di quelle che si prospettano per il futuro, perché il futuro, per come vanno le cose, si può essere soltanto ingenui se non pensiamo che il futuro non ci riserva delle difficoltà. E difatti il tema di questo sermone oggi è questo, per chi vuole prendere degli appunti: la grande tribolazione. Ora, questo tema appunto fa paura a tanti, però questo messaggio vuole essere un messaggio di grande speranza, perché al di là della grande tribolazione c'è una speranza che è più di una speranza umana. In questa vita non c'è persona al mondo che non abbia prima o dopo a soffrire dei problemi anche gravi di salute o perfino la mortalità di una persona cara, se non la propria mortalità, che prima o dopo ci colpisce tutti inesorabilmente. Ora, anche la Bibbia parla di tribolazione, ma non una tribolazione individuale, personale, ma una tribolazione grande che colpirà un giorno, come anche è accaduto in passato, nei secoli passati, la Chiesa, quella vera, la Chiesa di Dio. Cioè tutti coloro che veramente hanno a cuore di seguire la parola di Dio. Quindi andiamo in Matteo capitolo 24, perché la Bibbia parla, attraverso Gesù Cristo, parla di una grande tribolazione che a un certo punto della storia colpirà il mondo intero e metterà a dura prova ogni essere umano sulla faccia della terra e in particolare i veri seguaci di Gesù Cristo. In Matteo 24, 21 noi leggiamo queste parole di Gesù. E allora lui dice: vi sarà una grande tribolazione, vi sarà una tribolazione così grande che non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se passiamo nel Vangelo di Marco, nel capitolo 13, Gesù si riferiva al futuro, ovviamente, si riferiva all'immediato futuro del primo secolo, in quel primo secolo, ma si riferiva anche al nostro futuro prossimo, sembra futuro prossimo. Disse Gesù nel versetto 19 di Marco 13: perché in quei giorni vi sarà una grande tribolazione, la più grande che sia mai venuta dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad oggi, e né mai più vi sarà. Che cos'è questa tribolazione? Oggi noi vedremo questo. Come sarà? Chi potrà scampare? Perché c'è una via di scampo. C'è. Difatti andiamo in Apocalisse capitolo 3, in Apocalisse capitolo 3, nel versetto 10, Gesù, attraverso il suo angelo, dice all'apostolo Giovanni, che è prigioniero nell'isola di Patmo. Apocalisse 3, versetto 10, Gesù dice: poiché tu hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora del cimento, nell'ora della tentazione o della prova, che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. E ora capiremo, man mano che andremo avanti nelle scritture bibliche, che cos'è questa prova e perché questa prova. Dio qui afferma che nessuno sopravviverebbe se quei giorni non fossero abbreviati da Lui stesso, attraverso Gesù Cristo, che tornerà con l'immortalità e la potenza di Dio. Non più un essere umano da crocifiggere il giorno del giudizio di Dio. E davanti a questa prospettiva, la saggezza e l'umiltà cosa dovrebbero imporre? Dovrebbero imporre la volontà di avere un salubre timore, di ravvedersi e di pentirsi della propria incredulità e di iniziare a imparare a vivere in armonia con la parola di Dio, così come rivelata nella Bibbia, per scoprire i grandi benefici che la parola di Dio ci fa ricavare. Ora, questa grande tribolazione di cui la Bibbia parla, per bocca di Gesù, quando avverrà? Come sarà? Molti l'attribuiscono al fatto che il nostro ecosistema globale è in agonia. Ma non è esattamente questa la grande tribolazione. In effetti, l'ecosistema globale è in agonia, anche gli scienziati lo dicono. Diversi fattori concorrono verso quella direzione. Abbiamo l'inquinamento globale, abbiamo la crisi climatica, oggi viviamo la crisi energetica, la deforestazione e la desertificazione, la crisi idrica, la crisi agricola, terreni chimicamente spossati che a un certo punto, anche quando tu gli darai qualsiasi droga chimica, questo terreno non ti produrrà più gli alimenti che dovrebbe produrre. E l'altra crisi è la progressiva estinzione delle varie forme di vita che stanno scomparendo. Per non parlare della crisi dei valori e per non parlare della crisi della pace, cioè che si parla di pace, ma il mondo è in continua guerra, strisciante o anche reale. Oggi come oggi ci sono quasi 70 conflitti in diverse parti della terra. E le nazioni, al di là dei loro discorsi di pace, spendono ingenti somme di denaro per riarmarsi in modo chimico e in modo anche nucleare. Ora, tutte queste crisi sono come dei tsunami ad orologeria che stanno per entrare in totale collisione. Ma la crisi più grave, è quella demografica, non semplicemente in termini di esplosione demografica, ma è una crisi demografica legata alle frequenti crisi economiche mondiali, nazioni opulenti che si armano fino ai denti e nazioni impotenti che muoiono di fame. Noi stiamo vedendo questo. Popoli che invecchiano senza figli e grandi migrazioni di popoli stranieri in cerca di sopravvivenza o di nuovi territori da conquistare. Stiamo vivendo noi questo. E tutte queste crisi insieme hanno messo in moto un fenomeno pericolosissimo, il fenomeno della globalizzazione, la globalizzazione industriale, la globalizzazione commerciale, la globalizzazione finanziaria, dove ingenti fortune sono concentrate nelle mani di pochi, poteri occulti, e la globalizzazione, che dietro tutte queste quindi è la globalizzazione multiculturale, multireligiosa, universale, che è profetizzata vividamente nella Bibbia, in Apocalisse 17, versetto 5. Andiamo in Apocalisse capitolo 17, versetto 5, dove questa globalizzazione multiculturale, multireligiosa, che è profetizzata vividamente nella Bibbia, è quella che noi stiamo vivendo, che sta prendendo piede, cioè l'ecumenismo universale, dove tutte le religioni vanno a pregare insieme nell'auspicio della pace. Ovviamente molti di questi sono armati di buone volontà, cioè non sanno di essere ingannati e di vivere un'illusione. Come viene chiamata in Apocalisse 17, versetto 5? Viene chiamata mistero, per la gente è un mistero. La gente che fa tutto questo non si rende conto di essere intrappolata da un disegno misterioso. Si chiama mistero Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Sarà questa Babilonia moderna a fare esplodere la grande tribolazione? Infatti la grande tribolazione predetta da Gesù scaturirà dal superpotere finanziario e religioso che questa moderna Babilonia eserciterà su molti popoli della terra mediante, alla fine, un super dittatore bestiale che, come un falso agnello che parla continuamente di pace, invece si manifesterà con il pretesto di imporre pace e sicurezza nella propria regione e possibilmente nel mondo intero. Molti governanti delegheranno la loro sovranità nazionale, questo è un punto in cui noi già stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo in questa particolare fase, quando molti governi delegheranno, dice, questa è una profezia espressa in termini futuri, ma la stiamo vivendo, dice, delegheranno la loro sovranità nazionale. Questi governanti vengono rappresentati biblicamente da 10 corna di una bestia. Le 10 corna sono 10 governanti, dice la Bibbia, e questi governanti delegheranno la loro sovranità nazionale a questo nuovo impero nascente, che finirà però con l'esercitare una super dittatura mediante il suo nuovo grande leader, che presto sta per emergere, simbolicamente descritto come la bestia. Perché la bestia? Perché farà prevalere la carne e gli interessi materiali allo spirito. Allo spirito. Quindi andiamo in Apocalisse capitolo 13 per capire e vedere di più quello che Dio rivela nella sua Sacra Scrittura. Apocalisse 13, nel versetto 8, dice che a un certo punto sarà Dio stesso a concedere alla bestia, a questo super dittatore che apparirà nel nostro futuro probabilmente prossimo, in Apocalisse 13:8, Dio concederà alla bestia autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E la cosa paradossale è che l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, cioè la gente non gli interessa della via di Dio. La gente seguirà passivamente, ciecamente, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, notate bene, dice, i cui nomi non sono ancora scritti nel libro della vita dell'agnello, perché tutti gli abitanti della terra sono sedotti e ingannati. Quindi notate bene, ricordate bene, che sarà Dio stesso a concedere questo potere alla bestia, dietro la quale c'è il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Quante di voi avete letto questa scrittura e quante di voi la sapete a memoria? In Apocalisse 9:12, in Apocalisse 12:9, al contrario. Quindi sarà Dio stesso a concedere questo potere alla bestia. E Dio lo sa bene, Dio sa bene, molti non se ne rendono conto. Difatti andiamo in Apocalisse 12, leggeremo molto nel libro dell'Apocalisse, in questo messaggio, Apocalisse 12, nel versetto 12, dice che Dio a un certo punto dirà: rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Si riferisce agli angeli, agli abitanti che sono nei cieli, però dice anche: guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con grande furore, sapendo di avere poco tempo a disposizione. Ma per quale motivo Dio concederà questo potere alla bestia satanica? Per quale motivo? Perché sarà venuta la resa dei conti. Per trovare un modo di provare tutti i popoli, per evidenziare chi ha storicamente servito la giustizia di Dio, chi ha seguito Dio, e chi invece no, per palesare chi sono le zizzanie e invece chi sono le spighe di grano. Perché vi ricordate la parabola che gli angeli dice: vuoi che andiamo sulla terra a sradicare le zizzanie? E Gesù gli dice: no, prima che nel fare questo voi sradicate anche il grano, aspettiamo la fine del tempo. Ora, la maggior parte degli abitanti della terra adorerà letteralmente la bestia. Se a voi vi siete mai imbattuti a vedere un documentario di Hitler, quando Hitler faceva quei discorsi, e tutti i tedeschi, ma anche gli italiani nel periodo nazifascista, com'è che adoravano i loro leader in modo letterale, al punto tale da dare anche la vita, di andare a morte per la loro causa. L'adoreranno perché essi o non hanno mai ricevuto il nome di Cristo, cioè non hanno mai appartenuto, non sono mai appartenuti al cristianesimo, oppure non sono mai stati dei veri cristiani, sono stati cristiani nominali, ma non veri e propri cristiani. Né hanno mai accettato di osservare i comandamenti di Dio, né hanno mai ritenuto la vera testimonianza di Cristo come fedelmente scritta nella Bibbia. Ma alcuni non adoreranno la bestia. Noi dovremmo augurarci di essere noi fra questi. Alcuni non accetteranno di adorare né la bestia né Babilonia la Grande. Che cosa accadrà quando tutte queste cose matureranno di più? Sempre in Apocalisse 12, nel versetto 17, qui è descritta questa interessante visione futuristica. Dice che il dragone, Satana il diavolo, si adirò alla fine contro la donna, per donna si intende la Chiesa simbolicamente, e se ne andò a fare guerra con il resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di Dio e dà la testimonianza di Gesù Cristo. Il diavolo ha sempre odiato la donna che rappresenta Cristo, la Chiesa di Cristo, cioè ha sempre odiato coloro che osservano il sabato, coloro che osservano le feste, coloro che osservano tutti i suoi comandamenti, coloro che distinguono determinate cose, il profano dal sacro. Il diavolo li ha sempre odiati. In altre parole, come la Babilonia del passato ha fatto guerra al popolo di Dio, a Israele, anche la Babilonia globale del futuro farà guerra a tutti quelli che non l'accetteranno, ebrei e non ebrei, ma che tutti questi adorano la via di Dio e non la bestia. Quindi farà guerra a tutti quelli che non l'accetteranno, la bestia, e che non adoreranno il suo sistema finanziario, commerciale ed ecumenico universale. Proprio come avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale per mano di Hitler, la bestia apocalittica cercherà di perseguitare e di far sparire dalla faccia della terra tutti quelli che non la vorranno adorare. Inoltre, nel tentativo di riconquistare le sue antiche colonie e con la scusa di portare pace e sicurezza nel Medio Oriente, la bestia dell'Apocalisse invaderà di nuovo anche la Terra Santa e la città di Gerusalemme. Durante il nazifascismo recente quasi c'erano riusciti. Questa volta ci riusciranno, dice la profezia. Andiamo in Matteo capitolo 24 e poi torneremo di nuovo in Apocalisse. In Matteo 24, quindi, riuscirà per un breve tempo a conquistare la Terra Santa e la città di Gerusalemme. Il popolo ebraico e tutti i veri credenti in Gesù Cristo allora saranno oggetto di genocidio, di una persecuzione, di un nuovo olocausto a livello mondiale, non solo nella terra promessa. In Matteo 24, difatti, dice nel versetto 10: allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si udiranno e si odieranno a vicenda. Guardate che il popolo di Dio e le file del popolo di Dio si assottiglieranno e si sono sempre di più assottigliate nei secoli e anche nel tempo della fine, perché a un certo punto la gente, davanti a questa prospettiva, abbandona, getta la spugna, si nasconde, tradisce. Ma non tanto tradisce i fratelli quanto Dio, e quanto se stessi tradiscono, perché mettono in gioco la loro salvezza. Sempre Matteo 24, nel versetto 21, Perché, dice, allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E nel versetto 22 aggiunge un particolare, dice, e se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni non saranno abbreviati. Quindi cosa significa questo? Che a motivo degli eletti, cioè grazie a coloro che osservano fedelmente la parola di Dio, quei giorni saranno accorciati. Non è che 24 ore diventeranno 20, no, ma il numero di quei giorni sarà accorciato. E perché? Per non permettere che tutti questi credenti che vacillano per paura o perché si adagiano al sistema e gli viene troppo controcorrente vivere alla via di Dio in questo sistema, per non permettere che tutti questi fratelli soffrano il genocidio. Cioè praticamente è in virtù di pochi che i molti saranno salvati. Così come avvenne in tante altre occasioni. Infatti la grande folla di quelli che inizialmente avranno paura e tradiranno Gesù Cristo, come fece Pietro, alla fine laveranno le loro vesti, dice la Bibbia, attraverso proprio la tribolazione. Tutti coloro che non credono a quello che stiamo dicendo, che non seguono la parola di Dio, alla fine laveranno le loro vesti, perché è impossibile venire a conoscenza della verità, della parola di Dio, dell'amore di Dio, della giustizia di Dio. È impossibile rinnegarla. Per tanti sarà impossibile. È come un seme che al momento opportuno germoglierà, ma sarà solo attraverso la tribolazione, quando capiranno che quello che avevano udito era la verità. Difatti andiamo in Apocalisse 7, proprio questa grande folla che dice, dopo nel versetto 9, Apocalisse 7, versetto 9, dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, e questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Coperti di vesti bianche, avevano delle palme nelle mani. E gli fa la domanda all'angelo di Dio, all'apostolo Giovanni, che scrive queste cose per noi. Dice, chi sono tutti questi? È la domanda legittima. Dio risponde nel versetto 14, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Finalmente ravveduti, finalmente avranno accettato il sangue di Cristo, finalmente si sono fatti battezzare del vero battesimo. Ciò sarà possibile perché i giorni della grande tribolazione saranno abbreviati a motivo degli eletti, dei suoi fedeli. E questo significa che Gesù non permetterà la distruzione totale del suo popolo. Egli ci dà istruzioni su come discernere i tempi e gli eventi. E che noi faremo veramente bene attenzione a tenerli in mente, prendere degli appunti, a leggerle bene a casa e pregare con queste promesse che Dio ci fa. Andiamo in Matteo capitolo 24, torniamo di nuovo là, nel versetto 15, Gesù ci mette in guardia, ha tanto amore, ha tanto proprio riguardo alla nostra salvezza, che lui ci mette in guardia, dice, e ci dà degli indizi, dei segni. Dice nel versetto 15, quando dunque avrete veduto l'abominazione della desolazione, cioè quando avrete veduto il dominio militare e l'idolatria della bestia, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta di nuovo in luogo santo, chi legge pongavi mente. Che cos'è l'abominazione della desolazione della quale ha parlato Daniele? Come ho detto prima, è il dominio militare e l'idolatria della bestia. La bestia porterà i miliardi di persone a idolatrare immagini e sculture e ad abolire tutti i comandamenti della Bibbia. Difatti, questa abominazione della desolazione è la bestia, è il nuovo Hitler, che questa volta riuscirà ad invadere militarmente la città di Gerusalemme. Daniele 7, tornando in Daniele 7, nel versetto 25, per i vostri appunti se volete, Daniele 7, versetto 25, egli, la bestia, proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge, praticamente penserà di abolire la Sacra Bibbia, perché quando parla di che penserà di mutare i tempi e la legge, parla dei tempi e della legge di Dio, che già in parte, in tutti questi secoli, l'ha già fatto. Dice, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. In altre parti della Bibbia si evince, da altre parti, da altre scritture nella Bibbia, si evince che questa espressione, un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, sono 3 anni e mezzo, o 1260 giorni. In Luca 21, anche in Luca 21, difatti questa affermazione viene ripetuta, ma ci aggiunge anche un particolare nuovo, e dice che Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Cioè, per 3 anni e mezzo Gerusalemme sarà calpestata e invasa. Per i gentili, che cosa intende la Bibbia? Per gentili, chi indica la Bibbia con la parola gentili? Indica i non israeliti e i falsi rappresentanti di Cristo al servizio della bestia, perché la grande cristianità rappresentata dai molti è una pseudo cristianità che parla nel nome di Cristo, ma non esita mai a fare le guerre come la prima e la seconda guerra mondiale, sempre nel nome di Cristo. Inizialmente molti si arrenderanno e obbediranno alla bestia, cioè molti cristiani si arrenderanno e obbediranno alla bestia, si tradiranno gli uni gli altri pur di sopravvivere e obbediranno alla bestia, ma altri, pochi, ci saranno, fuggiranno seguendo l'istruzione di Dio, il quale ha detto in Matteo 24, 16, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Naturalmente Dio dà delle istruzioni per quelli che sono sulla Giudea, in Giudea, ma dà anche istruzioni per quelli che sono sparsi nel mondo, perché lui manderà i suoi angeli a raccoglierli da est a ovest, nord a sud, perché non siano toccati dalla grande tribolazione. Questo significa che una possibilità di salvezza c'è, fratelli e sorelle, c'è, se però siamo fedelmente atti a seguire le istruzioni di Dio, di Gesù Cristo. Gesù proteggerà i suoi fedeli in Giudea, come dicevo, ma anche in ogni altra parte del mondo, come ha fatto in passato. Difatti, noi tante volte, così come siamo presi, dimentichiamo che Dio si permette il dolore, i sacrifici, le persecuzioni, perfino la mortalità di tanti che si definiscono credenti, ma non ha mai permesso la morte dei suoi veri fedeli. Difatti ha protetto Noè con la sua famiglia, proteggendoli dal diluvio. In Genesi 6, per i vostri appunti, l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, poiché ti ho visto giusto nel mio cospetto in questa generazione. Dio ci vede come dei giusti in questa generazione. Se l'ha fatto con Noè, lo può fare con noi. E lo ha fatto anche con Israele, quando li liberò dalla schiavitù e disse: voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani, e come io vi ho portato su ali d'aquila e vi ho condotto da me. non è che sono andati letteralmente su delle ali d'aquila. Per ali d'aquila significa in modo io vi ho protetti, in modo soprannaturale, e questo è scritto in Esodo 19,4 per i vostri appunti. Dio ha anche protetto quando ai tempi di Maria e Giuseppe, quando attraverso l'angelo parlò a Giuseppe durante il sogno e gli disse: alzati, prendi il bambino. Alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani là finché io ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Quindi quando Dio vuole, salva, letteralmente salva. E Gesù ha protetto la sua vera Chiesa nel primo secolo. Come l'ha protetto? Parlo della vera Chiesa, come leggiamo in Apocalisse, torniamo in Apocalisse, una scrittura che è utile leggerla con i propri occhi. Apocalisse 12, versetto 6. In Apocalisse 12, versetto 6, vediamo che Gesù ha protetto la sua vera Chiesa nel primo secolo, dove nel versetto 6 dice: la donna fuggì nel deserto, ma le fu dato di fuggire. Non è se Dio, no, perché c'era Dio con loro. La donna fuggì nel deserto, dove è un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. Notate bene che durante quei 1260 giorni in cui la bestia dominerà Gerusalemme e dominerà tutti quelli che si tradiranno a vicenda e che si arrenderanno, la Chiesa vera, i membri non saranno lì. E quelli che sono sparsi nel mondo sono tutti raccolti in un luogo segreto, che nessuno di noi sa dov'è e com'è. Ma per 3 anni e mezzo, chiaramente, in questo versetto 6 dice che Dio ci raccoglierà in un luogo da Lui preparato, perché fossimo noi nutriti per 3 anni e mezzo. Nutriti in che modo? Nutriti fisicamente. Perché come si va? Per sopravvivere fisicamente oltre che spiritualmente. Difatti ma tutto questo anche si ripercuote non solo quei primi 3 anni e mezzo durante il quale Dio dette alla Chiesa l'opportunità di fuggire dalle persecuzioni dell'impero romano e andare fuori dal confine di quell'impero, dove sopravvisse e fu nutrita. Uno di questi luoghi fu Petra. Un altro di questi luoghi fu l'Armenia, dove erano tutte vicine, a sud e a nord, scapparono tutti là e sopravvissero. E sopravvivendo fecero sopravvivere la verità che noi oggi abbiamo. Attraverso i secoli molti altri hanno seguito che fuori dall'impero, hanno portato di generazione in generazione le verità che noi oggi stiamo godendo. E questo è successo per 1260 anni, perché Dio a volte computa i giorni in anni. Per 1260 anni la vera Chiesa di Cristo si può dire che è sopravvissuta nella solitudine, all'ombra della storia raccontata dai vincitori, e ha tramandato la verità biblica di generazione in generazione fuori dai confini dell'impero romano e fuori dai confini del sacro romano impero. La Bibbia divenne di dominio popolare e con la scoperta delle Americhe avvenne proprio più o meno alla fine di quei 1260 anni, in coincidenza con la scoperta delle due Americhe. E ora scoprite qualcosa di nuovo. Difatti, quando le scoperte delle due Americhe, no, non dobbiamo immaginarle come le Americhe che vediamo oggi, ma come le Americhe che furono scoperte di allora, perché il mondo civile di allora, nel XIV secolo, era un mondo che stava esplodendo demograficamente e rischiava la fame, la pestilenza, perché non si sapeva, l'umanità a quel tempo aveva bisogno di nuovi territori, di nuovi spazi. E quindi la Bibbia divenne di dominio popolare a quel tempo, anche al tempo in cui le due Americhe furono scoperte. Ma l'impero della bestia sta per tornare, perché a quel tempo, dopo i 1260 anni, La Bibbia cominciò ad essere, da che era proibita come lettura al popolo, cominciò ad essere, stampata in milioni di copie, e mentre c'era un clero che bruciava le Bibbie in piazza, la gente sempre di più leggeva la Bibbia quando non era sotto il tiro di questo clero. Ma l'impero della bestia, che una volta primeggiava e che una volta veramente dominava, sta per tornare di nuovo. Questo impero sta per emergere di nuovo. E, però Gesù proteggerà di nuovo, andiamo in Apocalisse capitolo 12, torniamo in Apocalisse 12, Gesù proteggerà di nuovo la sua vera Chiesa anche nel tempo della fine, cioè il nostro tempo. Noi non sappiamo fino a che punto noi siamo nel tempo della fine. Però praticamente Dio proteggerà di nuovo la sua vera Chiesa anche nel tempo della fine, qualsiasi esso sarà. In Apocalisse 12, nel versetto 13, dice che quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali delle grandi aquila per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente. Quindi notate bene che a questo punto della storia il serpente è ancora presente nella terra. Difatti perseguita la donna. Noi non siamo noi a governare il mondo, non è Cristo che governa il mondo, ma è Satana attraverso la bestia e Babilonia che domina sui fedeli. E noi siamo un numero sparuto disperso nel mondo. Veniamo visti come la feccia dell'umanità dal punto di vista spirituale. In Apocalisse capitolo 12 dice nel versetto 15: allora il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna, notate bene questa analogia, dell'acqua come un fiume per farla portare via dal fiume. Cos'è questa acqua sporca di un fiume? Come una fiumana? È il Vangelo di Satana. E tutte le cose che noi riceviamo tutte le volte che accendiamo la televisione, tutte le volte che andiamo a vedere un film, che è di una cosa normalissima che due vadano a letto prima ancora di essere sposati. Oggi questo mio discorso, questo mio dire, fa ridere. È normalità che uomo e donna vanno, che due uomini o due donne fanno sesso insieme. Oggi è normalità, cioè praticamente noi stiamo vivendo un'epoca in cui il Dio della Bibbia viene visto come omofobo, come un razzista, come qualcuno da bandire, perché gli uomini danno molto più importanza alle loro costituzioni anziché alla parola di Dio, la Bibbia. Questo è naturalmente un dato di fatto anche alla luce del comportamento di tutte le chiese che se ne stanno zitte anziché denunciare questo fatto. Quindi il falso Vangelo è proprio questa bocca aperta da parte del dragone che getta dell'acqua come una fiumana per portare via la Chiesa. Quindi tutte le volte che noi veniamo esposti a queste cose, è un tentativo di Satana di farci abbandonare la via di Dio, di farci abbandonare la Chiesa. E quindi il falso Vangelo, ma la terra dice, notate bene, chi soccorre la terra? Chi soccorre la donna? La terra. La terra soccorse la donna. Molti pensano che la donna, la Chiesa, viene soccorsa perché tempo fa, questa è un'interpretazione non solo cattolica ma anche evangelica, che la Chiesa viene salvata perché viene portata in cielo. No, la terra soccorse la donna, non il cielo, ma la terra soccorse la donna. Non è mai abbastanza ripeterlo. E in che modo la terra soccorse la donna? È la nuova terra, il nuovo mondo, le due Americhe sono state, perché tutti quelli che venivano perseguitati dal Sacro Romano Impero sfuggirono, scapparono lì, e lì la verità potette germogliare e portare frutto nel nome di una vera libertà per un certo tempo, anche se ora quelle due Americhe sono sempre più inseguite dal demonio e dalla bestia, tant'è vero che quando i leader di questa bestia, non solo politici ma soprattutto religiosi, vanno lì, raccolgono grandi folle che ai tempi in cui le due Americhe furono scoperte e fu creata quella Costituzione americana che è veramente straordinaria, il cui il primo articolo della Costituzione dà la libertà assoluta alle religioni, della religione, che impedisce al governo di fare ingerenza nella spiritualità e nella religione dell'uomo, oggi come oggi sta per finire anche in quei territori. Quindi è la terra che venne in soccorso della Chiesa, non il cielo. E la terra, dice, aprì la sua bocca ed inghiottì il fiume di Satana, del dragone. Praticamente la Chiesa, lontana dal vecchio mondo, no, poté prosperare e non fu più corrotta e poté scoprire nuove cose. E quindi, dice, la terra aprì la sua bocca ed inghiottì il fiume che il dragone aveva riversato dalla sua bocca. Nel versetto 17, il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a fare guerra con il resto della progenie di lei, che custodisce, che ancora custodisce i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. E qui parla proprio di noi, parla di tutti quelli che nel mondo ancora custodiscono i comandamenti di Dio e danno la testimonianza, la vera testimonianza di Gesù Cristo. Ora, tutto questo può fare paura, ma niente paura, fratelli. Ricordiamo che Dio è con i suoi fedeli. Egli ci proteggerà. In che modo ci proteggerà? Innanzitutto, l'abbiamo già letto, ci proteggerà accorciando drasticamente la durata di quell'impero, l'impero della bestia. Infatti in Apocalisse 17, andiamo adesso in Apocalisse 17, in Apocalisse 17, nel versetto 12, questa scrittura rivela che i governanti e adoratori della bestia cosa faranno? Questi sono quelli che ancora non hanno ricevuto regno, ma riceveranno potestà, potere, soltanto per un'ora insieme alla bestia. Quando dice un'ora è un'espressione simbolica per dire molto breve. Perché così breve? Perché commetteranno l'errore fatale di fare guerra a Gesù Cristo, di combattere e di invadere la terra promessa. Perché fare questo, perseguitare coloro ai quali Dio ha dato gli oracoli e perseguitare i veri cristiani, è un errore mortale. Difatti in Apocalisse sempre 17, notate bene, nel versetto 14, questi governanti che adorano la bestia combatteranno contro l'agnello, cioè contro Gesù Cristo. Ma l'agnello, Gesù Cristo, li vincerà, perché egli è Signore dei Signori e Re dei Re, e coloro che sono con Lui sono chiamati eletti e fedeli. Cioè, Cristo vincerà la bestia, Cristo vincerà Babilonia la Grande, ma anche il superpotere finanziario e religioso di Babilonia la Grande meretrice crollerà definitivamente per vendetta e per paura, paradossalmente. Perché fra di loro si faranno vendetta, perché tutte le alleanze, finché tutto è rose e fiori, ma alla fine, quando le cose vanno male, si azzanneranno fra di loro. E per paura del giudizio divino, perché Cristo viene, li sta sconfiggendo, in Apocalisse 17, notate nel versetto 16, e le 10 corna che hai visto sulla bestia, cioè questi 10 governanti che avranno dato potere alla bestia, finiranno con l'odiare la meretrice. Questa grande Babilonia, questo sistema di globalizzazione, lo odieranno, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Questo ovviamente, questa grande meretrice e sistema religioso che avrà guidato la bestia, perché la Bibbia dice che questo sistema grande babilonese che siede su molte acque è di natura religiosa, perché siede sulla bestia, la cavalca la bestia, quindi la ispira. Ma alla fine, quando la bestia e i governanti, dopo aver dato fiducia a questa grande Babilonia, a questo potere spirituale religioso, alla fine proprio si rivolteranno contro, la denuderanno e la bruceranno col fuoco. Quindi Dio proteggerà anche noi dalla grande tribolazione, se seguiremo ovviamente fedelmente le sue istruzioni. Difatti, capitolo successivo, nel capitolo 18, a cominciare dal versetto 4, notate cosa ci dà, quale istruzione Dio ci dà. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Questa è la confortante e meravigliosa promessa di nostro Signore. In Apocalisse 3:10 dice: poiché tu hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. E in Daniele 12, per i vostri punti, nel primissimo versetto fa una meravigliosa rivelazione riguardante gli ultimi tempi. In quel tempo, dice, sorgerà Michele, l'angelo Michele, e darà a Dio questo compito, e dice: lui è il grande principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo, e ma in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro della vita. È importante, fratelli e sorelle, che i nostri nomi siano scritti nel libro della vita. Questo dipende dalle scelte di ciascuno di noi. Quindi, perché Dio ha un libro con tutti i nomi di tutti noi, di tutti gli esseri umani che siano mai nati, perfino di quelli che sono stati abortiti, Dio ha un libro di tutti quelli che sono nati, per non dire anche degli uccelli, Dio ha tutto scritto. Però tutti quelli che lo seguono, lui dice, questo è degno di vita eterna, questo è degno di vita eterna. Quindi i nostri nomi devono essere non solo scritti nel libro, perché già lo sono, ma devono essere scritti nel libro della vita. Quindi in conclusione, quando accadrà tutto questo nessuno lo sa, nessuno sa il giorno e l'ora esatto. Però siamo chiamati a vegliare. Siamo chiamati a discernere i segni dei tempi, e naturalmente anche se questa tribolazione grande a livello collettivo dovesse avvenire chissà quando, noi dobbiamo stare attenti a ricordare che la nostra tribolazione individuale ci sarà. Cioè sarebbe da sciocchi e ingenui non pensare che nella vita non c'è individuo che non abbia ad attraversare triboli nella propria vita, prima o dopo, per non parlare della malattia e poi della morte. Quindi siamo chiamati a vegliare, a discernere i segni dei tempi e soprattutto ad essere spiritualmente pronti, senza i peccati di Babilonia, lontani dai peccati di Babilonia. E come ha detto Gesù, Matteo 24, per i vostri punti, per concludere, dice Gesù: perciò anche voi siate pronti, anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate io verrò. Qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dare loro il cibo spirituale, la verità, la giustizia a suo tempo? Beato quel servo che il suo padrone, quando gli tornerà, troverà facendo così.